the Iraqis asked the coalition, to come back and help them defeat ISIS. So right now, we are really focused on...
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Qualche anno fa nelle cronache d'attualità si parlava molto dell'ISIS o di Daesh, degli attentati in Europa nel 2015 che l'ISIS aveva organizzato e rivendicato.
Six attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21.
Dei suoi combattenti che decapitavano i prigionieri, talvolta anche operatori umanitari.
I am Alan Henning. Because of our Parliament's decision to attack the Islamic State, I, as a member of the British...
O li crocifiggevano o li ardevano vivi.
Terrorist group ISIS, so determined to shock civilized people.
Si parlava tanto del califfato dell'ISIS che si estendeva su un territorio vasto tra la Siria e l'Iraq e controllava 8 milioni di persone. E poi si parlava dei giovani attirati dall'ISIS, dallo Stato Islamico, che partivano dall'Europa per il jihad. Oggi non se ne parla quasi più, si sente di qualche attentato organizzato da sacche dell'ISIS, ma l'ISIS esiste ancora. Paola Nuremberg, sei appena stata in Iraq, cosa ci puoi dire?
Allora, l'ISIS esiste ancora, perché esiste, come è stato detto, soprattutto da parte di un generale, un comandante americano che ho incontrato di recente a Baghdad, ha detto proprio questa esatta frase.
Right now, ISIS is militarily defeated.
L'ISIS militarmente è stato sconfitto.
But they continue to exist. The ideology continues to exist.
Ma esiste ancora la sua ideologia. Tant'è vero che oggi, sia in Siria che in Iraq, io sono stata in Iraq, ci sono ancora attacchi sporadici da parte dell'ISIS contro specialmente le forze di sicurezza o di polizia, ma anche contro singoli individui, e probabilmente questo per divergenze e divisioni tribali. L'ISIS è tra i fenomeni più drammatici della storia recente del Medio Oriente, perché in pochissimi anni ha potuto creare fusioni, cioè raccogliere adepti, e ha amplificato le divisioni, quindi l'odio interetnico, e ha sottomesso le regioni di due paesi già finiti da guerre e da conflitti.
Paola, tu sei stata a Mosul, hai visto la moschea distrutta dalla quale predicava proprio l'emiro, il fondatore dell'ISIS, che è Abu Bakr al-Baghdadi.
Wa inna ikhwanakum al-mujahidin qad manna Allah tabaraka wa ta'ala alayhim bi nasrin wa fath.
Ne parlavamo molto anni fa di al-Baghdadi, rinfrescaci la memoria. Chi era al-Baghdadi?
Wa waffaqahum wa makkanahum.
Lui è diventato al-Baghdadi quando si è messo alla guida del movimento, proclamando il cosiddetto Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, o della Siria, che dir si voglia. E quella che abbiamo ascoltato è la sua voce nel luglio del 2014, quando era apparso appunto al mondo dalla moschea di al-Nuri a Mosul, nel nord dell'Iraq. Moschea che poi proprio l'ISIS ha fatto esplodere quando fuggiva dalla coalizione a guida americana, che aveva deciso di annientare questo movimento. Al-Baghdadi fondamentalmente cosa aveva detto in quel discorso? Che Dio aveva ordinato a lui e agli adepti di combattere i nemici e di partecipare alla jihad, alla guerra santa, perché andava diffusa la religione, una religione che era minacciata. Le sue erano delle premesse ovviamente fanatiche. Si era autonominato alla guida di questo califfato e di lui si sapeva poco nulla, perché alla fine non era una persona di rilievo.
Ci sono poche immagini di al-Baghdadi. Una era appunto quella della predica dalla moschea al-Nuri di Mosul. L'altra foto che circolava era quella in cui al-Baghdadi appariva con una lunga barba tinta a metà colenné.
forza. Anche questo era diventato un tratto distintivo dell'ISIS, per esempio avere la barba lunga e incolta, che era però quella che poi, quando i combattenti dell'ISIS braccati, questo l'avevo visto in Siria, tentavano di scappare, per esempio da Palmira, dai loro covi dove restavano nascosti anche per mesi, cosa facevano? Se la tagliavano completamente. In quel momento la loro fisionomia cambiava. Al-Baghdadi aveva partecipato dopo l'invasione americana del 2003 alla resistenza, diciamo, contro l'occupazione. Dopo però la radicalizzazione si era fatta sempre più forte anche contro altri gruppi, soprattutto quelli sciiti. Lui era stato il leader, prima di fondare il califfato, di Al-Qaeda in Siria.
Aveva una formazione religiosa, era stato in una prigione americana, no? E gli americani non si erano accorti di lui.
Dopo aver partecipato alla ribellione contro i soldati americani, che nel 2003 avevano invaso l'Iraq, e dopo essersi ribellato insieme ad altri gruppi contro l'amministrazione dell'Iraq che era stata instaurata subito dopo dagli Stati Uniti, era stato arrestato nel 2004 dagli americani e in prigione era rimasto però pochi mesi, perché fondamentalmente era una persona che non dava particolari preoccupazioni, ed è stato proprio lì che lui ha cominciato ad avvicinarsi ad Al-Qaeda in Siria. Aveva fatto degli studi religiosi, veniva da Samarra, vicino a Baghdad, dalla provincia di Baghdad, da una famiglia molto religiosa, ma questo non significa che lui fosse un fine studioso di religione, tutt'altro.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Nell'ottobre del 2019 le forze speciali statunitensi hanno scovato al-Baghdadi in un suo nascondiglio nel nord della Siria e, stando a quanto gli americani hanno comunicato, lui avrebbe tentato di fuggire attraverso un tunnel sotterraneo e avrebbe portato con sé tre bambini come scudi umani e si sarebbe fatto esplodere nel suo giubbotto.
He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. God bless America. Thank you.
Qui abbiamo i toni trionfalistici dell'allora presidente Trump, ma fatto fuori al-Baghdadi, Paola, l'ISIS ha subito davvero un colpo mortale.
Al-Baghdadi non era una figura anche fisicamente carismatica, però con questa barba incolta e questo modo di fare che era risultato convincente, poi serviva. Però è che il movimento va avanti da solo, perché sia quando è stato ucciso lui e gli altri in successione c'è sempre stata subito una nomina di persone sconosciute che non si erano nel frattempo fatte un nome come vice di, per cui sembrava una successione naturale. Il movimento va avanti da solo, è morto uno, se ne fa un altro, morto un califfo, se ne fa un altro.
Paola, ne accennavi prima, quanto è costato in termini di vittime civili la ripresa di Mosul, questa campagna di bombardamenti per sconfiggere l'ISIS? Quanto è costata in termini di vittime civili?
Allora, non ci sono numeri certi, ci sono numeri stimati. Si stima che possano essere tra le 20 e le 30.000. Nel Sinjar, una regione nel nord dell'Iraq in cui viveva la minoranza yazida, si trovano ancora oggi delle fosse comuni.
Ecco, e le persone che hai incontrato di Mosul o di quelle zone che hanno vissuto tutto quel periodo, che hanno vissuto il califfato e la guerra dopo per sconfiggerlo, cosa ti hanno raccontato? Quali le esperienze che hai potuto raccogliere?
Le persone non parlano volentieri, un po' per diffidenza, perché è una ferita ancora aperta, e poi perché se ne è già parlato tanto. A me ha colpito quando ho contattato dei preti cattolici che vedevo molto attivi sui social, molto attivi per esempio parlando della ricostruzione di Mosul. Mi hanno proprio detto che non volevano più parlarne, ma che quella dell'ISIS è stata una pulizia etnica che ha lasciato un forte segno. I cristiani e altre minoranze o semplicemente i sunniti che non aderivano al califfato venivano minacciati, picchiati, venivano sequestrati, gente portata via che non è più tornata, persone stuprate e anche derubate dei loro averi. Io avevo sentito un cristiano al quale era stato detto: hai 3 giorni tu e la tua famiglia, o ti converti o te ne vai. Molti che si sentivano dire così non si sono convertiti, allora venivano chiesti anche delle quote in denaro per essere lasciati stare, o se no venivano appunto minacciati. L'ISIS prendeva direttamente le loro case, li cacciava, entrava con i suoi miliziani e chi non voleva andarsene veniva picchiato, ucciso, e comunque la casa se la prendeva lo stesso. Il periodo in cui l'ISIS ha preso il potere a Mosul in Iraq e a Raqqa in Siria sono stati dei periodi, dei momenti di terrore totale che hanno creato un grande senso di dolore nelle persone che sono rimaste ferite intimamente, si sono proprio modificate nel loro animo, anche perché bisogna considerare che per chi è andato via, chi se n'è andato, c'è il sospetto di adesione da parte di chi invece è rimasto, cioè chi è scappato perché aveva paura, perché era in contrasto con l'ISIS, aveva il vicino di casa che è rimasto, e cosa può succedere? Io ho il sospetto che tu sia stato d'accordo con l'ISIS. Questo vuol dire che si rompono proprio le società e le persone.
Ecco, tu hai anche incontrato delle persone che avevano collaborato con l'ISIS. Come vivono oggi?
Sono marginalizzate perché la fine dell'ISIS cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato, che sia l'amministrazione locale, quindi regionale, che sia l'amministrazione nazionale, quindi da Baghdad, ritiene di aver ripreso il controllo con l'esercito regolare, le milizie e via dicendo. Quindi chi è stato collaborazionista, ma soprattutto, visto che i miliziani dell'ISIS o sono morti o sono finiti in prigione, i familiari e tra questi molti figli maschi, a questo punto sono marginalizzati.
هم ما نقدر لين وين بنروح نسوي راتب رعاية أو مساعدات يقولون أنتوا عندكم داعش.
A me è capitato di incontrare Abdallah, un ragazzo di 19 anni. Lui ha 6 fratelli, la sua storia è abbastanza drammatica perché lui raccontava che nella vita, finita la scuola superiore, avrebbe voluto arruolarsi e fare o il poliziotto o il soldato per la sua nazione, perché ha quest'idea di voler difendere la nazione, ma non lo può fare perché non appena si vede che nella sua famiglia il papà ha fatto parte dell'ISIS, dello Stato Islamico, anche se, ha raccontato lui, con un ruolo minore, cioè dirigeva il traffico a Mosul, tutto questo gli viene invece precluso ed è tagliato fuori, quindi sia lui che i suoi fratelli. E lui dice: ma fino a domani avrò dei figli, quindi sarà così anche per loro. Inoltre, se chiedono un documento che serve per delle compravendite, per un documento di identità, sono sottoposti a molti controlli, anche a delle umiliazioni, sicuramente quando gli viene ricordato che il padre, che comunque è morto, è rimasto ucciso nei bombardamenti della coalizione, come se non ci fosse mai una fine pena. Oltretutto per loro, che non erano partecipanti attivi, erano i familiari di un membro dello Stato Islamico, e va considerato anche che molte persone che avevano aderito allo Stato Islamico non avevano scelta, erano veramente minacciate, non c'era la possibilità di ribellarsi, per tanti fuggire e lasciare quel poco che si aveva col rischio di non trovarlo più, o restare e far parte dell'ISIS o accondiscendere Queste erano le alternative, non c'era scelta.
Tu sei appena stata a Mosul, come si vive adesso?
Allora, la città di Mosul è una città, come detto, non è stata rasa al suolo, ma la battaglia per riprendersela è stata molto aspra, ci sono stati tanti bombardamenti, si vedono i segni. Nonostante siano passati 6 anni, si è perso più o meno il 65% del suo centro storico e del patrimonio culturale del centro storico, tra cui la moschea di Al-Nuri, che era quella famosa di Al-Baghdadi, le vecchie case ottomane adiacenti che sono state distrutte o danneggiate e anche delle chiese vicine alla moschea. Ci sono proprio questi campanili che sovrastano quasi i minareti della moschea e una delle chiese distrutte era la chiesa di Al-Tahira, dove recentemente è stato anche Papa Francesco. E l'ISIS aveva usato questa chiesa come una prigione base militare, portava lì degli arrestati e questo è proprio in sfregio alla cultura cristiana, che era uno degli obiettivi nel suo fanatismo di dover distruggere anche il Vaticano. Ci ricordiamo nelle primissime propagande il Vaticano in fiamme. Andandosene, i jihadisti cosa hanno fatto? Hanno minato molte case, molti edifici storici, però a danneggiare questo centro storico sono stati anche i bombardamenti della coalizione a guida americana, perché a un certo punto si è dovuto sacrificare anche questo patrimonio. Molta gente se n'è andata via, sono tornati in tanti. La città adesso sembra una città normale, sono stati ricostruiti anche i ponti, però le ferite interne, la paura provata e il dolore proprio dello strappo dai propri luoghi per andarsene via, per essere stati così violentati da questa ondata improvvisa di violenza che aveva portato l'ISIS, che minacciava, derubava, stuprava, decapitava. È difficile da ricostruire, non bastano 6 anni da quando l'ISIS è stato sconfitto, ci vorranno veramente decenni.
Hai trovato una città ancora traumatizzata? Che punto è la ricostruzione? Cosa si sta facendo?
Ci sono degli edifici che sono stati bombardati, sono lì ancora distrutti, probabilmente non verranno ricostruiti. Non è una città piena di macerie, questo no, è una città anzi dove si vedono molti commerci, molte attività, molte auto, c'è lo stesso caos che c'è a Baghdad. Oltretutto Mosul è la seconda città irachena, piano piano si sta ricostruendo. L'UNESCO, molti paesi finanziatori, tra cui l'Unione Europea, gli Emirati Arabi, tanti privati, tante aziende multinazionali private hanno investito nella ricostruzione e questo soprattutto per rimettere in equilibrio la multietnicità e il multiculturalismo che ha sempre caratterizzato la città di Mosul. L'UNESCO ha deciso di ricostruire così come erano le moschee, le chiese distrutte, perché appunto è un patrimonio antico che va salvaguardato. Per esempio la moschea di Al-Nuri è del XII secolo. Ricostruiscono anche queste piccole case ottomane che hanno delle porte d'ingresso e delle finestre circondate da decorazioni in alabastro e non sono case come si potrebbe pensare che appartenevano a persone abbienti o ricche, erano case anche molto modeste e sono state recuperate perché hanno un valore inestimabile. Si è cercato però di fare una cosa molto importante, si è dato il lavoro a ingegneri, architetti, a storici del posto, hanno voluto, anche se l'UNESCO ha la supervisione, soprattutto la gestione dei fondi e il budget, però si è cercato di dare lavoro anche agli operai tutti di Mosul, perché deve essere un lavoro di ricostruzione anche interiore. E ho trovato gente molto orgogliosa di questo, veramente fiera di poter partecipare e sono stati loro a farmi notare che operai cristiani ricostruivano la moschea, per esempio di Al-Nuri, e operai musulmani invece stavano ricostruendo per esempio la chiesa di Al-Tahira. E questa unità e unione di sforzi è veramente notevole. c'è una fierezza molto molto bella nelle persone che stanno lavorando a questo progetto.
Finisce così Il mondo là fuori oggi. A questa puntata ha partecipato Paola Nuremberg, inviata RSI in Iraq. La realizzatrice di questo podcast è Alessia Fontana, la post-produzione è di Daniele Sola. Io sono Bettina Müller e se vuoi Il mondo là fuori ti aspetta fra una settimana.
Il mondo